A che cosa alludono, virgole, leone, e in genere qual è il tipo di scontri che ci sarebbero stati nel gennaio 45?
Beh, io te li dico subito gli scontri. Intanto Bisagno con l'Arco Duri aveva soltanto ed esclusivamente degli scontri di carattere militare e disciplinare.
Questi sono quelli che hai scritto.
Esatto, ed erano solo quelli lì inizialmente. Invece chi faceva...
Disciplinare perché?
Disciplinare perché la Coturia è sempre stata una divisione, chiamavano così, una formazione partigiana del tutto atipica. Hai capito?
No, ma la divide in sostanza, non mi dire il divisi, perché il divisi...
No, no, la sostanza è che voleva che...
Non me la tengo qui, ma c'è tutta la mia roba dentro, che mi serve.
La Banca d'Italia.
Le penne.
Non voleva essere agli ordini di nessuno. Ecco il virgola, capisci? Non voleva essere... Invece chi giocava per mantenerla disciplinata e per mantenerla collegata e alle dipendenze della divisione Cichero, era soltanto l'illustrissimo Canepa Marzo. Infatti, per dirtene una, Leone e Marzo, uno commissario politico della divisione Cichero, lo è stato un lungo tempo, poi sono susseguiti altri commissari politici, e Leone dal 1945 non si sono più parlati. Questo è una motivazione, mentre con Bisagno, purtroppo Bisagno è morto subito, appena...
Ma senti un po', non mi puoi dare, come dire, invece che le prove di questa affermazione che fai, che io sono convinto, non mi puoi dare degli esempi, diciamo, della la sostanza del motivo del dissidio? Dei casi di motivo reale di dissidio?
Grazie. I motivi reali io non so dire.
No, reali, perché... degli esempi.
Erano dunque esempi posteriori o durante il tempo?
No, durante, perché dopo che loro non si parlassero è un esempio significativo, ma del dopo.
Durante, ci sono state delle accuse terribili nei confronti della Coduri dopo i fatti della Gattea,
lo sai. Ma l'ho letto alcune cose, però siccome tu mimetizzi quando scrivi, come i veri storici, non dici, chissà perché poi. Comunque questi sono affari tuoi, non vuoi passare alla storia con uno che dice la verità.
No, io cerco di dirla, ma non puoi... buttarti allo sbaraglio.
Mi puoi dire a me, quali sono le accuse ridotte all'osso?
Ridotte all'osso.
Oh, perché se no continui a...
Le accuse in disciplina che non hanno obbedito agli ordini del comando della sesta zona operativa, o meglio, di Bisagno.
Il comando della divisione.
Al comando di Bisagno, non della sesta zona.
Che era, il comando di Bisagno era di...
Era della Cichero, al comandante di alla divisione Cichero.
Ho capito, ma a quali comandi non hanno temperato? A quali ordini non hanno...
L'ordine era il primo, te lo ricordi, il proclama di Alexander, che diceva che dovevano tutti, diciamo, pianorizzarsi, come lo chiamavano a quel tempo. Restassero in montagna proprio quelli ormai
che non lo ricordo,
sì, e che dovessero invece scappare tutti, capisci?
Allora?
Quelli che potevano andare alle loro case, insomma, nascondersi e fare propaganda, fare qualche attentato, eccetera, capisci? Da queste cose qui. Invece è stato anche il fatto che questa è una verità, l'hanno voluta nascondere fino all'ultimo, e ormai la nasconderanno per sempre. Dopo la morte di Riccio, Riccio ha tirato una raffica di mitra ai piedi di Bisagno, perché ha detto: io non me ne vado a casa, sono, ho passato tutto l'inverno del 44, del 40, sì, del 44, e a casa non mi ci mandi, ha detto, a farmi prendere dalle forze nazifasciste disarmate.
Però
ha detto: no, io sto qua.
Non è un po' in contrasto, credo, infatti non è questo, però mi chiedo se non è un po' in contrasto con l'idea che, in definitiva, tra i tanti difetti che poteva avere Pisanio, sembra che comunque fosse
un comandante valentissimo.
Un combattente.
Sì.
E non, perché ai suoi uomini non ha detto di pianurizzarsi? Perché invece l'avrebbe detto a quelli della Coduri?
Beh, anche loro, molti, se ne sono andati a casa, della Pisanio, stai attento, che forse non lo diranno, ma
infatti,
io ne conosco diversi che se ne sono venuti a casa per quel periodo, che è stato il periodo cruciale, novembre-dicembre, gennaio-febbraio, sono ritornati ai monti. Perché è successo questo? Perché si credevano che durante almeno l'autunno del 1944 le forze alleate, la quinta lottava armata americana, attaccassero il fronte qui dalla Lunigiana e entrassero nella Valpadana, via, finissero la guerra almeno in Italia. Invece gli anglo-americani sono stati bloccati lì, prima delle Alpi Apuane e là verso Rimini, non so.
Scusa, ma tra questi contrasti non c'è anche il fatto che loro, la divisione voleva che questa brigata, perché era una brigata inizialmente, si sistemasse in una posizione diversa rispetto al grosso delle porte, era un po' questo anche il termine dello scontro,
evidentemente. E sono sempre.
E questo tu lo dici, lo chiarisci questo. Chiaro. Dicevo, qual è secondo te la cosa che ha pesato di più? È piuttosto questa vicenda di pianurizzazione o il fatto che questa era una brigata piuttosto autonoma?
Piuttosto autonoma. Già il comandante, lo dice Riccio stesso, dice, era una formazione atipica.
Sì, ma vedi, questo discorso...
Non migliore degli altri, ma differente era, perché operava esclusivamente, volevano almeno i comandanti, operare in questa zona, guarda, per salvaguardare le industrie, i cantieri navali del Tirreno e la FIT. È iniziata così la guerra partigiana della Coduria. Salvaguardare i macchinari della FIT che i tedeschi volevano portare in Germania e i macchinari del cantiere del Tirreno, che in parte li hanno portati e nascosti nella Val Craveglia, e ci sono persino andati i tedeschi ufficiali della Wehrmacht nel 1944, volevano parlamentare addirittura con virgola, se avesse, virgola, il comando della Coduri, avesse lasciato i macchinari nascosti là nella valle, loro gli avrebbero riforniti di cibo e non li avrebbero molestati più fino alla fine della guerra, purché li avessero fatto portare via questi macchinari. E virgola ha mandato Gronda, e non mi ricordo più, l'ho scritto sul libro perché questo è già scritto, a parlamentare con i due ufficiali o tre tedeschi giù nella Val Craveglia, che mi pare ci fosse Leone anche, ma non sono sicuro, via, posso sbagliarmi, comunque è scritto sul libro.
Comunque una copia di questo libro devo dare con una debita, almeno, dato che non l'hai fatto comprare.
E non ce l'ho mica più, ma glielo do, lo vado a prendere e glielo do.
Va sempre bene.
No, glielo non ce n'ho più, che ce n'ha, credo che ce n'abbiano più pochi anche là.
A me, io l'ho comprato, io che in definitiva, non dico che qualche cosa ci ho messo.
È un provocatore, perché lui basta che quando arriva un certo...
Ma tu dici che il libro è tu comprato, per la signora Coduri, ha comprato lui, ha pagato lui.
Lo sai che per la moglie di Coduri è venuta qui in Italia, l'Ampi italiana, la divisione Coduri che porta il nome del marito, niente, gliel'ho dato, gliel'ho regalato io.
Senti, di questi rapporti, diciamo, tra la formazione e Bisagno, io vorrei vedere se riesce, come dire, a ricostruire, tu mi dai nella tesi, che poi era più estesa, ma tanto abbondante, mi dai alcuni momenti cruciali. Io mi chiedo se tu mi potresti fissare...
Però li ho un po' bloccati, perché me li hanno fatti.
Scusa, d'accordo, ma io vorrei invece ora che tu mi fissassi quelli che sono secondo te un po' le svolte, all'inizio, durante, no? Cioè, anche dentro una cronologia che è molto breve, scusa, che problema, di 6-7 mesi, mi spiego?
Sì.
Ecco,
sì.
Poi, e vorrei che tu mi dicessi secondo te qual è il peso specifico di marzo, me l'hai già detto, ma il peso specifico di marzo dentro questa operazione, perché secondo me sta uscendo in un modo molto ambiguo anche per tutta una serie di altre questioni. Ecco, veniamo alla prima parte del discorso. Cioè, quando è che questi due momenti vengono là? Proviamo a fare un lavoro molto semplice. Cioè, quando è che questa banda, raggruppamento, eccetera, eccetera, prende un contatto? Secondo te?
Allora, bisogna rifare quasi tutta la storia, ma non posso fartela così.
No, ma io ti chiedo, secondo
coincisa,
te, l'estate. No, io non voglio dire. Quindi estate, cioè il momento cruciale dell'incontro è estate 44.
Dunque, guarda, il momento cruciale dell'incontro,
sì, voglio che tu me la ridica.
Non è altro. Quando vi sono stati accordi tra la Cichero e la nascente divisione Coduri, che poi è diventata dopo la Banda Virgola, chiamiamola così, che non aveva nemmeno il nome di Banda Virgola a quei tempi, che era solo Bocci che dominava la situazione. E questo lo sai benissimo perché... Dunque Bocci ha avuto contatti con la Cichero proprio il giorno di Pasqua o giù di lì del 1944, nell'aprile, mettici per non sbagliarti perché si potrebbe sbagliare di data, nell'aprile del 1944. Bocci, che comandava o dirigeva, come vuoi tu, la banda del Capenardo, che era un po' mista, ecco, che era un po' mista, e non erano solo comunisti, attenzione, perché di comunista c'era solo Bocci a quel tempo, potevano esserci con delle idee tendenziali socialiste, potevano esserci in Virgola, perché il padre è stato, si può dire, assassinato dai fascisti, ma era un socialista, non un comunista, è stato assassinato nel 1924, o giù di lì, non so. E poi vi erano dei liberali, tra cui c'era anche quelle Ronzoni, che fa il, cos'è, l'orologiaio lì o il gioielliere, come si dice, Ronzoni, c'era anche lui, capisci? Lui era nella banda del Capenardo.
Umberto,
esatto. E c'era anche qualche elemento, diciamo, operaio, ma quelli erano degli... Quelli erano degli intellettuali.
E lì ho visto che c'è il corpo.
Quindi il primo contatto è stato nell'aprile del 44, che addirittura Sanguinetti è andato in bicicletta a Cichero, passando attraverso anche posti di blocco di fascisti.
In questo incontro c'è stato una...
In questo incontro hanno definito alcune cose. che la banda del Capenardo dovesse essere un distaccamento o dipendente della Cichero. Hai capito? Che il formaggio, che peraltro adesso questo lo mettiamo per inciso, avevano rubato i partigiani di Virgola alcuni mesi prima, era formaggio che doveva essere distribuito col tesseramento al popolo, ma loro avevano fame, non so, li hanno portato, l'hanno rubato di notte e hanno portato tutte le scorte nelle chiappaie su del Capenardo. E questo qua dovevano darne in parte ai signori della Cicherola. E infatti Bisagno, d'accordo, è venuto con una trentina di uomini e ha portato via le forme di formaggio, perché grazie al cielo formaggio a quei tempi era... E mi pare fossero forme di parmigiano.
Sì, sì, però poi sulla memoria, sì, poi sì. Là si trova, il formaggio ha portato le mani molto.
E poi qualcuno che Sanguinetti ha persino affrontato qualcuno che volevano rubarlo, sai, per vendersi, lo capisci com'è.
Senti, e dopo, poi facciamo un passo indietro, ma ora invece questo è un buon punto. Dopo questo contatto, sì, cioè, i rastrellamenti di fine estate, diciamo, dalla parte loro.
No, no, lì è prima ancora, in prima 44.
Dopo questo contatto.
Andiamo per ordine, allora, dove non mi tradisce la memoria, cerca di aiutarmi, no? Se vedi che dico
delle... Io volevo che facessi la storia dei rapporti, comunque fai come vuoi.
No, perché... no, non faccio la storia dei rapporti. Niente, poi lo sai che la banda del Capenardo, attraverso Spiate, poi troppo vicina all'Aurelia, capisci dove è stata distrutta, completamente. È rimasto solo Sanguinetti e Vagabondante per i monti, e, eccetera, sempre collegato con la Cichera. E Virgola, e Naccari, e Gronda. Gronda addirittura era passato alla Cichera, con Gronda, Califfo, 5 o 6 di Casarza, che poi li hanno mandati a Torpiana, questi 6, li hanno portati con un camion di Belloni fino a un... e via. Li hanno portati su, che poi hanno distrutto anche quella banda lì, i tedeschi e i fascisti. Quindi si è andata a ricostituire ai Scioli, lassù in Sesco, in quel casolare là,
il casone di Sesco
è andata a ricostituirsi lì, ma lì siamo già nel giugno del 44, mi pare alla fine di maggio, inizi di giugno del 44.
E a questo punto in qualche modo cambia anche nome, è lì che tu la chiameresti banda Virgola o no?
No, e lì non è ancora niente. Non è ancora niente, è sempre Sanguinetti che tira le fila, Bocci. Ora, questo è il punto cruciale, che tu vuoi sapere, chiaro, quando sono entrati in rapporto proprio anche militare, ecco, anche militare con la Cichero. La Cichero era già organizzata prima della... Allora, hanno incaricato il commissario Italo di Lavagna, che lui apparteneva alla Cichero, lo sai, gli hanno detto: vai verso Sesco, c'è un certo Sanguinetti Giovanni che tu conosci, perché erano due comunisti iscritti già da allora, che tu conosci, e poi vai da un certo capitano era, non so, un laureando ingegnere, un ingegnere, era di Camogli questo capitano, ma ex capitano dell'esercito, aveva una ventina di uomini a, aspetta, nel comune di Varese Ligure, ma non mi ricordo più il posto, poi, andare, poi vediamoci, ci verrà in mente la frase, no. Allora, si sono incontrati questo capitano, che era Solari, si chiamava, ma capitano vero, laureando, laureato ingegnere, non si sa, giovane comunque, e ha riunificato questi uomini di virgola con questi uomini del capitano, il commissario Italo, che poi è diventato anche commissario della Codura, l'hanno inviato la Cichero, ecco i primi contatti, ad organizzare questa. Cos'è arrivato? Che subito hanno eletto comandante il capitano Antonio, come l'Antonio Solari, come si chiamasse, non so. Era un certo Solari, senz'altro, di Camogli. Virgola, vice comandante, commissario lo stesso Italo, inviato dalla Cichero, e Sanguinetti non ha voluto accettare nessuna
carica. Sì, ma questa parte me la ricordo, ti sei abbastanza divulgato, quindi me la ricordo abbastanza bene.
Esatto.
Questa operazione però, quello che non si capisce, poi c'è la vicenda che il capitano viene destituito.
Viene destituito perché non pensava alla guerriglia, ma pensava a far passare il tempo in modo che si salvasse meglio la pelle per scendere poi alla fine della guerra.
Infatti.
E questo se ne sono accorti tutti i partigiani, compreso Bronda e tutti quei pochi appartenenti alla banda Virgola, che poi l'hanno eletto Virgola in un cappello con dei biglietti. E Antonio, come si chiamava, Solari, ha dovuto abbandonare addirittura,
formazione,
se n'è andato, ha abbandonato formazione, perché ha preso 4 voti su 100, erano 100
voti. Questa parte, diciamo, è messa bene, il 4
sì.
È dilungato, quindi questa io la ricordo molto bene. Quello che volevo capire è che invece...
Adesso andiamo avanti.
No, più che avanti, vorrei che ti fermassi un attimo, ma a questo punto... Italo è commissario
politico.
E in qualche modo dovrebbe assicurare una continuità tra queste due istanze militari.
E ha riconfermato che la banda Virgola, noi chiamiamola così,
sì,
adesso si
sapere,
chiama,
ecco, da questo momento si chiama
banda, si chiama banda Virgola. Quando è stato eletto, si chiama banda Virgola. Da quando è stato eletto, che doveva essere, io ti posso dire anche il giorno più o meno, verso la metà di luglio, credo il 16 luglio del 44, proprio davanti alla chiesa, al santuario di Velva, su quel prato opposto alla strada, lì, l'hanno eletto lì.
In un certo senso, ora, con un personaggio di rilievo, come era Italo, venendo qua,
sì, Italo era già un comunista estivo, prima di salire ai monti, dirigeva il partito comunista da Lavagna fino a Riva Trigoria, ed è stato un iniziatore dei famosi scioperi di marzo del 1945, febbraio-marzo.
Ecco, quindi...
Ecco, lui l'ha mandato a organizzare più politicamente, perché ha fatto il commissario, che militarmente.
Certo.
Ecco.
E questo doveva in qualche modo assicurare un discreto livello di comprensione tra la Cichero e la banda di Virgola,
cioè, evidentemente,
avere questo elemento in comune, e invece questi rapporti in qualche modo non si normalizzano.
No, non si normalizzano. Non si normalizzano, però, per il fatto. Allora era commissario di luglio della Cichero Cane Pamazzi. Era lui. Perché? Perché si sono. Hanno cercato di inserirli nello schieramento della Cichero, fargli andare proprio vicino al comando della Cichero. Lo sai perché? Per il fatto che Virgola non voleva assolutamente abbandonare questa zona. Lui in prima persona, lui in prima persona, poi il fratello di riflesso, Gronda altrettanto perché era un operaio dei cantieri del Tirreno e tutti gli altri di seguito, perché era una figura carismatica, ricordatevelo, non che fosse un intelligentone, era un umano, di un'umanità eccezionale, aveva un'esperienza di guerra già di 4-5 anni come Sanguinetti del resto, ma dal punto di vista militare e dal punto di vista, non so, politico, non credo che fosse, era così un impulsivo sentimentale, e umano, era ricco di un'umanità, è questo che l'ha portato ad essere una figura carismatica.
Comunque tu stesso dici che in questo atteggiamento, da un punto di vista strettamente strategico e tattico, come dire, aveva i pro e i contro, mi sembra
evidente.
Perché mentre questo
aveva delle grandi lacune,
però
andiamo a fare il passo.
Però questo me l'hai scritto, quello che mi hai scritto non me lo devi dire, mi devi dire se qualche cosetta.
Sì, ti dico qualche cosetta in più. Quando sono arrivati gli alpini della Monterosa, mi pare lì verso la fine di luglio, mentre Virgola si trovava a Velva e aveva già 3 distaccamenti più il comando, con 120-130 uomini, come si suol dire, dopo quella scaramuccia, che noi la chiamiamo battaglia, ma è stata una scaramuccia di carro, e dove è morto Coduri, è arrivato Canepa a Velva, commissario della Cichero e commissario di riflesso teoricamente anche della banda Virgola, capisci? Comandante era anche di quella, perché era sottoposta questa Coduri alla Cichero per trattati, per vari trattati, no? Che hanno fatto, hanno stipulato tra di loro, non so, più o meno segreti. Allora è venuto questo Canepa dopo la battaglia di Carro, che era, noi abbiamo detto 25 luglio, che è già stato il 1 agosto, hanno voluto scrivere 25 luglio, invece è del 1 agosto, 40. Va bene, arriva, dice, bisogna sloggiare di qua, bisogna sloggiare, bisogna gettarsi su verso il Penna, il Monte Penna, ha detto, più vicini al nostro comando, ha detto, e in modo da non essere proprio inseriti nello schieramento nemico, dice, perché Varese Ligure, i tedeschi sono a Sesta Godano e i fascisti, poi ora c'è la Monterosa, viene, invade tutto, perché è chiaro lo scopo della Monterosa, oltre quello di rastrellare e oltre partigiani fare l'antiguerriglia, era anche quello di tenere fermi i passi in caso di sbarchi alleati sulla costa Ligure, che se ne parlava, e hanno fatto una linea anche lì. Va bene, allora ha spaccato, Virgola ha obbedito, suo malgrado, ha obbedito. E ha obbedito.
Senti, caro, la signora ha detto quello che non
ha. Anche.
Questa strada qui
quando... inizialmente tu hai detto...
Allora, l'hanno spaccata. Sai che, virgola, prima di accingersi a partire per il Penna, ha riunito tutta la formazione perché era comandante, ha detto, ragazzi, chi vuole venire mi segua. Dice, noi andiamo incontro a pericoli, a difficoltà, ci sarà solo da combattere, da nascondersi, da camminare, da fare... Ha detto, chi si sente venga dietro e chi non si sente se ne ritorni a casa. È stato onesto lì, eh? Dopo la spinta del cane, il commissario cane. Va bene, allora cosa hanno fatto? L'hanno divisa in due tronconi, la banda virgola, che non si chiamava ancora Coduri, la banda virgola. L'hanno divisa in due distaccamenti. Uno l'hanno mandato al Penna, lassù dalla casetta della forestale. E l'altro, sì, l'hanno mandata a Salto, che sarebbe lì vicino a Reggio Aglio, per avere un orientamento, che non so nemmeno dove è Salto. Non so dito così nominare. La mandare fin tanto che non è venuto il famoso rastrellamento di fine agosto del 44, ti ricordi? Che ha invaso, è partito addirittura da Tortona, dalle, come si chiama, il Fricciallo là, dai monti dell'Oltre Po Pavese, da Genova, da tutto il circondato, e lì è stata una grande battaglia. Sono riusciti a disperdere tutte le formazioni, virgola, anche combattuto al Penna, lo sai, con la mitraglia e una compagnia di alpini, là un po' c'era lui e la mitraglia l'ha un po' decimata, fare 5 morti, una ventina di feriti, vabbè. Vabbè, queste sono le
cose. D'accordo.
Sì. E poi se ne sono, hanno dovuto andare là verso Bobbio, scappare fuori dallo schieramento avversario. Dopo un po', verso gli inizi di settembre, perché è finito il 31 agosto, mi pare, era rastrellamento,
sì.
30-31 agosto,
sì,
ma credo, virgola, è stato l'ultimo ad essere attaccato, il distaccamento di virgola. E verso i primi di settembre è ritornato ai scioli, vecchia, e ha mandato a chiamare anche Leone, che comandava il distaccamento dove c'era Riccio. No, era commissario del distaccamento dove era Riccio, hai capito? E poi hanno fatto comandante Riccio, perché il comandante era, lo chiamavano il maresciallo, ma io non so che nome avesse questo qua. Ma è scappato, è andato con un'altra banda via, diciamo così, non scappato proprio dalla banda, un'altra banda. E Riccio è ritornato da virgola, e Leone, commissario di distaccamento, Riccio comandante.
Ma questo comandante. Ritorno in zona implica, diciamo, un acuirsi dei rapporti col comando della divisione, secondo te o no?
Sì. Sì, perché lui, virgola, doveva stare agli ordini della brigata Bill, detto l'americano, che poi era di Bedonia, se vogliamo dire. Questo Bill ha mandato a cercare, virgola, da tutte le parti, e poi finalmente con delle staffette l'ha trovato ai scioli e ha detto... se vuole rientrare sotto i suoi ordini, che poi Bill era una formazione della Cichero, certo. Attenzione, ha risposto Picchetto, ha detto no, noi stiamo qui nella nostra zona perché qui siamo nelle nostre terre che difendiamo. E poi abbiamo da difendere i nostri cantieri navali di Riva Brigosa e la nostra fabbrica italiana Tubila.
Però poi loro volevano essere ammessi, diciamo, alla logica di comando già unificato, inizia già una fase di divisione del materiale dei lanci, eccetera, eccetera, e quindi in un certo senso era anche un gioco forte avere dei rapporti.
Andiamo un po' più avanti, perché poi arriva proprio l'organizzazione militare abbinata ai comitati di liberazione nazionale. Sai cosa hanno predisposto? Mi pare con delle circolari anche, se non erro, ben precise, mi pare il 16 agosto. Avessero predisposto che i comandi delle formazioni partigiane, dal battaglione in poi alla brigata, alla divisione e dove era possibile anche nei distaccamenti, fossero comandate da militari o ex militari, proprio da veri militari, da ufficiali dell'ex esercito. Avevano disposto il Comitato di Liberazione Nazionale in primo luogo, visto che in campo militare prendevano delle bastonate terribili, ma che era anche logico, perché una guerriglia contro un esercito bene armato, bene equipaggiato, non può mai fare una battaglia campale, una battaglia di fronte, capisci? Erano le prime volte che vedevamo la guerriglia, credo.
Infatti, ma qua c'è una cosa che non funziona perché. Allora ti interrompo e facciamo un passo indietro, poi torni su questa cosa qui che mi sono guardato. In definitiva, il rapporto con Piero, al di là dei rapporti con Marco, con Bisagno, voleva dire iscriversi, voleva dire diventare una formazione garibaldina, nel senso che, sai, partiti, organizzazioni politiche hanno, mettono, no? Leggi da un marchio sopra le formazioni.
Evidente. Fazzoletti rossi, fazzoletti brigate garibaldi.
Esatto. Ora, proviamo a vedere se si può rispondere a questa domanda. La banda non del Capenato, ma questa banda, virgola, si sente, vuole considerare, vuole essere integrata nelle formazioni garibaldine, secondo te, al di là del fatto che fossero tutti comunisti o la metà, che è secondario, volevano essere integrati...
Poi anche i socialisti erano le brigate garibaldine.
Sì, ma ecco, ma volevano essere integrati nelle formazioni garibaldine, perché in sostanza il rapporto con la Cichero era essere o no dentro una formazione garibaldina. Secondo quello che tu hai capito parlando con loro?
E di certo non lo so, però vedi, c'è sempre stato quello che hai detto tu, io mi riferisco, lo scontro tra un miro, vale a dire tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, c'è stato inizialmente.
Ma questo, scusa, è una questione di CLN. Le divisioni, sì, garibaldine non rispondono al CLN, ma rispondono, no, al comando delle divisioni garibaldi.
Esatto.
E le divisioni, il comando delle divisioni di garibaldi risponde al CLN.
Esatto.
Che
gruppo, brigata
sì,
garibaldina.
Lo diventano quando prendono il contatto con il comando. E dicono, voi siete un distaccamento della...
Niente, non ne parlavano nemmeno.
Allora. No?
Niente. Niente, non si parlava di niente, ti dico, era una banda atipica questa Coturi, che non puoi fare riferimento su altre formazioni circa la disciplina, circa la Costituzione.
Capito, ma scusa, poi si dividono le armi, fanno, scrivono delle lettere, dice ci avete mandato poca roba, quindi vuol dire che un rapporto politico col comando ce l'hanno,
Sì.
Beh, sì,
ce l'ha. E ce l'hanno sempre, teoricamente, ce l'hanno sempre, sempre, fino alla fine della guerra.
Ho capito, ma allora, secondo te, quando è che loro sono o diventano formalmente, non sostanzialmente, formalmente una divisione, un raggruppamento garibaldino?
Un raggruppamento garibaldino lo diventano. E perché fino a settembre erano, hai visto che li ha troncati, Canepa ha fatto due distaccamenti, quindi si chiamava distaccamento Virgola e distaccamento Leone, hai capito? Ecco, non erano inseriti nella Cichero, che non era affatto una brigata garibaldina, una divisione, come vuoi chiamarla.
Lo era
garibaldina, ma di nome, ma
no,
di fatto.
No, qua non diciamo una questione. Era, corrispondeva al comando delle
figure. Sì, sì, certo.
Era una divisione garibaldina, ma non siamo mica qua a fare i paesi.
Sì, sesta zona di sesta zona operativa, e si capisce bene che erano tutte brigate garibaldine. Chiaro. Ma teoricamente la Cichero.
Ho capito, comunque mi hai risposto.
Sì.
Ora fai quel passo indietro che stavi cominciando prima, scusa,
quando
tu hai detto che anche loro fanno, come dire, un lavoro di unificazione di pulizia o polizia, secondo te.
Sì.
Dimmi qualche esempio.
Ecco, l'hanno fatta quando erano già i sciogli, comandante Virgola, nuovamente, qui si è inserito anche Saetta, che era con B, sai. Capito? Ecco, ed è arrivato lì e ha fatto tre distaccamenti, uno comandato da Riccio, Virgola, uno comandato da Saetta e l'altro mi pare da Gronda, non so. Leone era diventato vice commissario politico sempre Armando di Larpe davanti. E poi chi era? Sanguinetti.
Ma c'è qualche gruppo invece, scusa, c'è qualche gruppo fuori che viene disarmato, per esempio, che opera in questa zona, magari qualche gruppo di militari, che tu sappia, qualche caso? Io direi, diciamo, alla fine.
No, qui no, nella nostra zona.
No.
Qui c'erano i famosi pseudo partigiani, sai, quelli che vivevano la macchia, armati. Dicevano che erano della banda B, quando incontravano quelli della banda Coduri, dicevano che era della banda Coduri, quando incontravano quelli della B, rubavano e qualche volta hanno violentato anche delle donne. E tre o quattro è riuscito ad arrestarli.
Ci sono questi casi. Siamo nel 44, secondo te? Siamo nel
44. Siamo nel 44.
E questo è quello che volevo dire.
Sì, sì.
Ci sono casi di questo genere.
Per dire,
ecco.
Ma non rari. Casi.
Sapresti qualche cosina di più da dirmi su questo tipo di episodi? Sapresti per esempio in che zona sono?
Dunque, le zone, vedi, io ti posso dire quelli della zona della Coduri.
Sì, sì, sì.
Perché della Cichero
hanno
scritto molto. Dunque, nella Coduri questi fatti qua sono successi. Ai sciogli, due che rubavano la vita, a Lotto, dove li ha arrestati Sanguinetti con degli stratagemma, due, erano sul Capenardo e quindi si spingevano fino a Barassi, questa gentaglia, non sempre i medesimi, sai, un po' uno, un po' l'altro, ma erano sempre costituiti da gruppi di non più di due, tre persone, qualche volta anche 20, qualche volta, però non qui non erano mai più di tre o cinque, e qualche volta nelle zone di Cassego, Scultabò, Comuneia, su Comune di Varese.
E ti risulta che qualcuno di questi gruppi abbia cercato di giocare un rapporto con la GL, per esempio, nel tentativo, no? Erano gruppi così autonomi, proprio nel senso che dei ladrotti, ecco.
I più erano dei ladri che volevano vivere di prepotenza, insomma. di necessità farne una virtù.
Volevano. E però almeno un fatto che racconta Sanguinetti dice che due, prima che lo andassero a aggredire le SS, che lui è scappato, proprio una compagnia è andata su a casa attraverso spiate, ha detto che si aggiravano nei dintorni due elementi che li aveva anche incontrati su sul Capenardo mentre andava verso Loto, che insomma erano un po' dei tipi, e dice non li conoscevano, dicevano che erano partigiani, ma che poi li ha visti entrare nel comando della Wehrmacht qui a Casar Salicola una volta, questi due, che poi sono finiti male prima della guerra perché grattavano, spiavano un po' i tedeschi, un po' i partigiani, capisci? Questa gente...
Ma secondo te i partigiani qui ne hanno mai fucilati?
Sì, sì, ne hanno fucilati. Ne hanno fucilati. Dunque, ne hanno fucilati anche la Coturia, ti do di... insomma, ti dico di due, sono fratello e sorella, che ai tempi quando fuggivano questi prigionieri inglesi, americani, dai campi di concentramento italiani, San Colomba, non so, via Pavale di Malvaro, eccetera, che fuggivano, vi erano delle taglie del Far West, sai, di, a quei tempi di 5-10 mila lire, e vi era della gente, sai, egoista per il soldo, che magari spiavano, dicevano, guardate quel signore là, ha degli inglesi in casa, quella degli americani, là ho visto che c'è un soldato americano, e gli davano le 5.000 lire, e li hanno scoperti due su, mi pare proprio ai Scioli, li hanno fucilati lì sotto il Monte Bianco. Questo me l'ha raccontato in separata, se non ne hanno fucilati diversi, qualcuno anche forse mezzo innocente, sai bene, erano tempi che non è che guardassero, facessero dei processi ben approfonditi, quando avevano una parvenza di prove lì, o io o tu via.
Ma questo però, al di là del modo come ragioniamo oggi, che viviamo in un'altra situazione,
adesso tu vuoi sapere un episodio che non ho scritto, ma che è forse quello che taglio.